DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Buonasera.
Dimmi.
Dell'occasione vorrei
grazie dell'occasione
proposta.
Un cazzo, perché qui non c'è nessuna occasione. Non c'è nessuna occasione.
Però approfitto della piattaforma per
quale piattaforma? Ma qual è la piattaforma? Ma di che parli? Ma quale piattaforma? Questo è pazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Loro vivono nei sottofondi della terra cava.
Ma chi loro? Loro chi?
Gli extraterrestri, quelli che ci hanno creato.
Sì. Questo è quello che sostiene che ad Asiago ci sono gli extraterrestri, no. Questo qua,
Ci hanno creato una mente, ci hanno creato un corpo dove tenere la nostra anima e lo spirito della energia della fonte.
Tu ti devi curare per bene tu.
A vostro favore, io non capisco come fanno a chiamarvi tutti sti subumani, veramente.
80 anni fa, proprio il 6 giugno 1944, 156.000 uomini sbarcavano in Lombardia.
Siamo al top qui,
Ore 8:38 del mattino, apro il podcast di martedì 4 giugno e all'improvviso uno scatenato Parenzo che mi fa impazzire come lontano!
Che uno si è svegliato stamattina, presidente!
Io ho un sogno ricorrente, Parenzo che si lancia senza paracadute da un elicottero, atterra come un meteorite in mezzo a uno di quei convegni pieni di coglioni che seguono Vannacci, è armato di ascia e dialettica, lotta tigre!
E al vostro segnale scateneremo l'inferno!
Parlo!
Alcune parole pronunciate da un signore oggi a Milano. Con la Meloni le libertà vengono derise. Sentite bene, con la Meloni le libertà vengono derise. Si va verso un certo tipo di autoritarismo. Vedo notevoli somiglianze con gli anni 20. Uno che dice: vedo notevoli somiglianze con gli anni 20. In teoria, in un posto normale, verrebbe preso e dire: senti, accomodati un attimo qui, accomodati nel camerino che facciamo venire un dottore, facciamo venire qualcuno. Vedo notevoli somiglianze con gli anni 20. Questo signore, idolo di moltissimi italiani peraltro, era divertito ed era intervistato tutto sorridente, non era ai ceppi di un regime autoritario. Non era nelle segrete di qualche prigione. No, era divertito nell'Italia democratica aperta, dove ognuno può dire il cazzo che vuole ogni santissimo giorno e può fare quello che vuole ogni minuto di ogni giorno che Dio ha mandato in terra. Ripeto, era intervistato per promuovere i suoi concerti a Milano. Questo signore di nome fa Vasco e di cognome Rossi. Siccome certe persone non si possono toccare, secondo alcuni, poi ha detto anche delle cose divertenti, anche ragionevoli, ma questa cosa mi fa impazzire. Io non ho il mito di nessuno, non ho nessun santino da proteggere. In questo caso ha detto una puttanata pazzesca, signor Vasco di nome e Rossi di cognome. Non c'è alcun autoritarismo, non c'è alcuna somiglianza con gli anni venti e lo sa benissimo anche lui. Le libertà vengono derise, incredibile, le libertà vengono derise, siamo all'incredibile. Altra cosa, ormai siamo abituati a confondere le stronzate con le molestie, siamo abituati a confondere le goliardate, le cose insomma su cui uno si può fare una risata, sì, per carità, non si fa nella maniera più assoluta, con il sessismo diventa tutto grave in Italia. Cosa accade? In un liceo di Roma, un liceo che io conosco molto bene, non sono andato in quel liceo, ma un liceo vicino dove abitavo, liceo Visconti di Roma, liceo famoso, liceo classico, un gruppo di studenti dell'ultimo anno ha affisso un foglio con una lista di nomi femminili, la famosa lista delle conquiste, cioè le ragazze della scuola che avrebbero avuto con gli studenti effusioni, rapporti più o meno intimi, eccetera eccetera. Non è che si parlava di dettagli, ma al di là di questo è ovvio che è una cosa che non bisognerebbe fare, è ovvio, è scontato. Ma cosa c'è una goliardà? Cosa c'entra il sessismo, il macismo? Ma abbiamo sempre fatto queste cose, abbiamo sempre detto al compagno, cioè certo, mettere là una lista, un foglietto e una puttanata, non c'è dubbio. Ma cosa? Ma non fate la più grave, il macismo, il sessismo, la sospensione, i sei in condotta, qualcuno dice le denunce, ma basta! Da Roma, David Parenzo, buonasera. È una roba incredibile.
Vasco Rossi. Io dico soltanto Vasco. Questo. Vasco Rossi è il comandante, intanto.
Vabbè,
mentre c'è il capitano.
Ma che me ne frega a me?
Mentre Salvini si fa chiamare il capitano. Vasco Rossi, quello. Per chi conosce la grande musica, la grande poesia di Vasco Rossi, è il comandante. Non ho nulla da dire se non rivolgere il più grande abbraccio e ringraziamento e saluto a uno dei più grandi artisti italiani che mi ha omaggiato della sua Che cosa succede in città. Io l'ho fatto a diventare la sigla della mia trasmissione.
Ma che c'è? Vuoi parlare
Vasco
del merito?
Rossi
vuoi
ha
parlare
fatto
del
un
merito?
Elogio della Sette dicendo che è l'unica televisione che guarda.
E chi se ne frega?
Io mi fermo qua.
Ma chi se...
Io mi fermo
qua. Non giudichi quello che dice.
Vasco Rossi.
Non giudichi quello che siamo nel ventennio.
Italiano.
Somiglia al ventennio quello che sta succedendo. Non dici nulla.
Sono onorato del fatto che un grande artista italiano, che io chiamo il comandante, non ci sono per me generali, anche se domani un generale metterà piede, sbarcherà. Esatto, nello studio.
Vedremo.
Sai che stanno preparando? Si sta preparando. Adesso non ti voglio svelare nulla.
No, ma io voglio sapere cosa
sta mobilitando l'intera rete per l'arrivo del generale da me domani,
No, ma
domani
voglio sapere.
Dopodiché per me Vasco Rossi è un gigante, è un grande artista.
Non me ne frega niente. Quello che ha detto, lo condividi o non lo condividi? Non
artista,
è questione
è
di artista.
Grande,
lo condividi o no
artista.
Questa puttanata sulla Meloni che ha detto?
È un grandissimo artista.
È
un grande artista italiano, è un grande artista.
Sentiamo.
Lasciami dire che è un grande artista.
Sentiamo,
lasciamelo dire se puoi.
Più di prima, Tamerò Giorgia, e io dico Tamerò Giorgia, capito? Chi non vuole essere ordine e disciplina, lo faccio così. Chi non vuole essere arrivato, dico capito? Sono concetti che vengono da lontano, ma sono particolarmente attuali adesso, che c'è questa direzione verso, capito, un certo tipo di autoritarismo. Ma le libertà derise, perché poi il problema è questa derisione continua delle cose, capito, non so, dei diritti sociali, dei risi. Sì. È la divisione tipica che c'era negli anni 20. Io insomma ci vedo delle somiglianze notevoli, ma comunque.
Ma tra l'altro anche col movimento studentesco oggi i ragazzi che vanno in piazza,
piazza
si prendono.
Vengono magari dati.
Diritti sociali dei risi, col giornalista che gli dava spalla, poi i ragazzi che vanno in piazza, il giornalista che diceva sì sì è vero, sì sì, libertà, ma dove cazzo sono le libertà derise, porca la gran puttana, Rossi, Vasco, come minchia ti devo chiamare, dove sono Vasco, le libertà Rossi. Derise, sei lì a dire il cazzo che ti pare, tutti ogni giorno dicono quello che vogliono, dove sono le libertà, si può ancora abortire, certo, chiunque può fare quello che vuole, chiunque può fare quello, dove sono queste libertà, non mi fate incazzare pure oggi, le libertà derise, i diritti sociali derisi, ma dove? Quali diritti sociali derisi? Dove? Come?
Adesso,
perché?
Adesso io non capisco, ma perché ti scagli così?
No, ma perché mi fa impazzire questa cosa, mi fa impazzire.
Contro un grande artista?
No, ma contro quello che ha detto, non contro il grande artista,
da capire,
contro quello che ha detto.
Da criticare il governo che fa i regalini elettorali pre-voto, fa dei decreti che non hanno, che dove non ci sono i soldi, il decreto sanità, parla di cose concrete.
Cecchi Paone non è stato fatto salire
a terra da un taxi, ecco, queste
sentiamo.
Sono le cose soltanto perché è di Stati Uniti d'Europa.
Senti,
conto.
No, mi dispiace, non la posso prendere.
Una volta c'era una.
A lei mi dispiace, non la voglio prendere.
È peggio per lei.
Perché parla male dei taxi, parla
benissimo.
Male.
Uber vi massacrerà.
Perfetto, vado a piedi.
Beh, devo dire la verità, se un tassista non ha preso Cecchi Paone, non lo ha fatto salire perché lui è a favore della liberalizzazione di Uber, questo tassista è un cretino. Posso dirlo sinceramente, questo tassista che non ha fatto salire Cecchi Paone sul taxi,
questo è molto grave.
E ti sto dicendo,
dillo,
che è un cretino.
È grave, ma non perché Cecchi Paone è un nostro amico.
Ma no,
è
ma
molto grave. Il tuo silenzio, guarda che è complice.
Che silenzio? Lo sto mandando in prime time.
No,
dici?
Il tuo silenzio è complice.
Ma ti sto dicendo che è un cretino.
Stai titubando nel condannare.
No,
stai titubando.
Sto dicendo che quel tassista che non ha preso a bordo.
Vergognati, senti, vergognati.
No, no, quel tassista che non ha preso a bordo Alessandro Cecchi Paone è un cretino, e io credo che il capo della sua cooperativa, se appartiene a una cooperativa, dovrebbe prendere e fargli una bella ramanzina. Una bella, non si rifiuta un passeggero, un cliente,
no,
per le sue idee,
pubblico, per
le sue idee. Per le sue idee. Poi anche Cecchi Paone, per dire Uber vi massacrerà, ma che cazzo vuol dire Uber vi massacrerà? Pure quello poteva risparmiare pure Cecchi Paone, la frase Uber vi massacrerà. Comunque, in questo caso Cecchi è vittima, in questo caso Cecchi è vittima di uno che non l'ha voluto prendere a bordo fino a prova contraria.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
È ancora con sto traffico, ma volete capire che ci avete rotti i coglioni? Non serve a niente. Ma uno che sta sbracato sul divano a Roma, ma che cazzo gliene frega della fila che c'è perché hanno chiuso l'entrata per buco del culo di chissà dove? Basta, basta!
Sì, maledetti tutti e due, ma non vi si accappone la pelle ogni volta che sentite un telegiornale che riporta le notizie da Gaza e dalla Palestina? Schifosi vigliacchi, mandate a fanculo voi e il 7 di ottobre.
Lorenzo, vergognati, difendere Soumahoro, un indifendibile, vergognati Lorenzo.
Allora il professor Orsini
è un pazzo scatenato, professor Orsini.
Perché?
Ma sai
fatto?
Perché?
Perché?
Sai perché? Perché il professor Orsini è pazzo scatenato dal punto di vista intellettuale, ovviamente, non dal punto di vista psichico o psichico
mentale. No, lui potrebbe capire male, hai fatto bene a precisare.
L'ho specificato,
allora?
Da un punto di vista specialmente intellettuale, è un'iperbole la mia, allora? come quella sua. Non ha mai ricordato, mai
mai che il 7 ottobre è ancora in corso, ci sono ancora gli ostaggi delle mani di Hamas. Vabbè. Non sappiamo chi siano vivi e chi siano morti. Lo ha mai detto lui questo?
Agitando
le manine dalla signora Berlinguer, agitando le manine.
Parla dell'Ucraina, sì, e dice ha perso ma va tenuta in piedi fino alle elezioni. Vabbè. Questa è la teoria.
No, l'Ucraina va tenuta in piedi fino a quando gli ucraini vorranno combattere contro quei figli di puttana di
Russia. Questa è l'opinione di Orsini, che ti devo dire.
Questo è il tema. Questo è il tema.
Il resto è la situazione, che l'Ucraina ha perso la guerra rovinosamente e irrimediabilmente. Il problema è che noi stiamo alimentando dall'esterno una guerra per una serie di ragioni. La prima è che bisogna arrivare al voto per le europee con l'Ucraina ancora in piedi, e poi l'Ucraina dovrà rimanere in piedi almeno fino a novembre prossimo, quando ci sarà il voto per la Casa Bianca. Ma la Russia conquisterà sempre più territori, noi non seguiamo più la vicenda, ma il suo ospite in studio forse non è ben informato, ma non c'è un solo giorno in cui i russi non avanzino dappertutto. Tra l'altro hanno riconquistato anche Robotine a Zaporizhia, che era tutto quello che gli ucraini erano riusciti a conquistare nella loro controffensiva, in cui peraltro si sono autodistrutti. Il comandante dell'esercito ucraino ha chiesto 400.000 nuovi soldati. Questo lo sa cosa significa dal punto di vista militare? Che tu hai fatto una controffensiva in cui ti sei autodistrutto, avresti dovuto liberare tutti i territori della presenza russa. Finisce la controffensiva, l'Ucraina non ha conquistato nemmeno un giardinetto pubblico.
Professore.
Dottore.
E noi mandiamo l'analisi orsiniana, del disastro ucraino, ma praticamente simile, sulle stesse posizioni c'è anche il signor Giordano, il signor Mario Giordano.
Mario Giordano?
Sì, signor Mario Giordano, che è preoccupato per la guerra mondiale. Vai, Marione!
Stasera sono fuori dal coro, Donato, perché mentre tutti si preoccupano dell'Europa impegnata nella guerra elettorale, pensa come sono strano. Io mi preoccupo dell'Europa impegnata nella guerra mondiale. Eh sì, Donato, perché ci siamo arrivati, lì ci hanno portato gli Stolti e gli Stoltenberg. L'altro giorno il presidente ungherese Orban l'ha detto chiaramente: l'Unione Europea sta preparando la guerra, siamo su un treno che corre a folle velocità verso la catastrofe, a pochi centimetri dalla distruzione. La svolta è il 25 maggio scorso, quando il segretario generale della NATO, Stoltenberg, sentite il nome, Stoltenberg, ha detto basta con queste limitazioni. Le armi occidentali devono poter colpire la Russia, e subito dopo tutti gli Stolti, perché c'è lo Stoltenberg e ci sono gli Stolti da NATO.
Giordano pacifista e contro la NATO.
Ma io dico, ma Mario Giordano vada a fare il suo fuori dal coro in Russia, chiami il suo programma Fuori da Putin. Vediamo dopo quanti nanosecondi, quando dice Donato, quando si scaglia contro la Schlein, vada a farlo in Russia da Putin per una settimana. Io dico, ma siamo impazziti.
Intanto
completamente.
Ho scoperto che c'è il matrimonio.
Mario Vladimir Giordano.
No,
perché si mette a dire Putin?
Ho scoperto che c'è il matrimonio eco-minimalista degli mortacci vostra.
Chi l'ha detto questo?
L'abbiamo fatto, l'uomo ed io ci siamo sposati.
Più eco-minimalista possibile, ma pur sempre una festa. Ci siamo sposati in un castello. No, non è un lusso, è uno dei luoghi del comune dove ci si può sposare. Si raggiunge a piedi dal centro città e i soldi dell'affitto restano alla comunità.
Eh. 39
invitati, più sposi, band e fotografo. Eh sì, il fotografo me lo sono concesso. Era un mio sogno investire soldi in fuoricampo fotografia. E la band l'abbiamo voluta locale e senza amplificazione. Gli addobbi? Solo piante a noleggio, niente fiori recisi. E il mio bouquet?
Niente
autoprodotto
fiori recisi.
Con verdura poi cucinabile.
Verdura cucinabile, niente fiori recisi, senti.
E anche il tableau de mariage autoprodotto con materiali di recupero. Mi sono dovuta adattare al catering vegetariano, ma la torta era veg e nessuno se n'è accorto. Nulla di usa e getta tranne il menù. Gli eccessi di cibo recuperati con le schiscette. Alcol ce n'era, non vi agitate, ma anche tanta acqua del rubinetto.
E poi le fedi etiche. Ma io dico, come cazzo si fa, ragazzi? Questo è l'Occidente ricco, porca troia.
Ma che ti frega? Qual è il problema, scusa?
le fedi certificate etiche. Il più grosso compromesso? Il mio vestito, comprato insostenibile e nuovo, con la panza era dura, però non è bianco e lo posso riutilizzare. Scarpe e calze di seconda mano.
Poi qualcuno mi deve spiegare che cazzo significa fedi etiche. Mirko da Milano, vai, le fedi etiche. Rimortacci vostra.
Ma qual è il problema? Ma cos'è, dai, che ti dà così fastidio?
Ma non mi dà fastidio, è ridicolo, dai, è ridicolo. Mirko da Milano, il matrimonio ecosostenibile, dai. Il matrimonio ecominimalista.
Dimmi. Voglio rampognare Parenzo.
Dimmi.
Ti hai rotto il cazzo.
Okay.
Hai rotto il cazzo, sta perdendo tutte le battaglie che gli dicono di combattere.
In che senso?
Ha perso col Green Pass, ha perso con l'Ucraina, perderà con la NATO.
Come ha perso con l'Ucraina? C'è il 90% di vaccinati in Italia.
Sciocco. E perché li avete costretti.
Certo. Quindi, quindi si è vinta anche quella battaglia. Certo.
La tua democrazia,
certo, con una legge si chiama obbligo vaccinale, certo,
per carità.
No, non era,
ma scusami,
obbligo,
forse non ci siamo capiti. No, forse non ci siamo capiti. Con le norme che furono introdotte ci siamo salvati dalla pandemia.
Cosa vuoi, Mirko? Dimmi.
Cosa voglio? Voglio attaccare il Parenzo su ogni fronte. L'Ucraina sta perdendo, come dicono gli analisti, e non una marionetta.
Vabbè, Alessandro da Faenza, andiamo avanti. Alessandro da Faenza, dimmi.
Posso dire che sono schifato dai gay pride? Lo posso dire?
Lo posso dirlo,
che sono delle carnevalate inutili?
Lo posso dire?
O non si può dire?
Beh, oggi in Italia è un po' pericoloso dire che sono delle carnevalate inutili. Ti potrebbero accusare di omofobia. Ti potrebbero accusare.
Ma guarda, ma volentieri, perché io credo che tante persone, tante famiglie, tanti genitori. Vedere questa gente che sfila con queste stronzate come il terzo genere, sono tutti schifati, e credo che sia il pensiero di tanti italiani, non solo il mio.
No, non credo. Fermo là, fermo che poi torni, fermo.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, si vuole parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00224 00024, oppure si vuole mandare uno sfaccimi i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Io ho solo un grandissimo desiderio, che una mattina Angelucci viene intercettato da una giornalista inviata dell'aria che tira, è in collegamento con il buon Parenzo. La giornalista gli fa questa domanda: dottor Angelucci, ma quando pensa di andare una volta in Parlamento? E lui risponde: fatte li cazzi tua, tu e quell'altro gobbo che c'è là in studio. Mamma mia, me lo sogno questo momento, me lo sogno.
Parenzo, quanto sei ridicolo. Maggi è stato maltrattato, ma voleva soltanto parlare con la Meloni, voleva protestare.
Porca puttana, nell'America che difendi tanto, che ormai sei diventato il cambio pannolone di Biden, lì se ti avvicini al presidente ti sparano col taser, porca puttana. Quanto sei ridicolo, quanto sei ridicolo.
Alessandro da Faenza, caro Parenzo.
Soltanto in un paese come il nostro c'è un candidato alle elezioni europee.
Aspetta, pronto?
Sì.
Ah, Red, come stai? Red Ronnie, fermi tutto.
Sto bene.
Un applauso,
bene.
Un applauso.
Ci mancava Red Ronnie.
Grande Red, grande. Parezzo, stai zitto un attimo, devo parlare con Red di una cosa importantissima. Stai
sì,
zitto un secondo.
Di cosa? Degli UFO? Di che cosa?
Allora, zitto un attimo, giù Parenzo un secondo, se no non si può fare. Allora, caro Red, tu hai organizzato per domani a Rimini, per sabato a Rimini, scusami, una preghiera importantissima, la preghiera di Om, se non sbaglio. Giusto? Correggimi,
sì.
Correggimi.
Sì. Insieme soprattutto Marina Tonini abbiamo organizzato quest'OM, che è una preghiera per la pace, dove arriveranno 6-7 mila persone.
Quante persone? Speriamo migliaia di persone. 6-7 mila persone. Speriamo. Preghiera per la pace, perché tu pensi che attraverso la preghiera si possa arrivare alla pace, giusto?
Sì, la preghiera è importantissima. Guarda, tu mi becchi che sono in macchina con l'abate Vissarione, che è arrivato appena dalla Grecia, l'ho appena preso all'aeroporto.
Che cazzo
come
è?
Vuoi te lo faccio dire da lui perché la preghiera è importante.
Sì, grazie, preghiera, ma io sono però benissimo. Questo per me è un momento, scusami, meno male che Parenzo non ci sente. Cioè, l'abate Vissarione per me rappresenta il top del
che
top.
Che cazzo è l'abate Vissarione?
No, non è così.
Che cazzo è?
Abate, buonasera. Come buonasera. Sta, Abate? Come sta?
Molto bene, grazie.
Io per me, lei rappresenta nelle interviste che lei fa con Red Ronnie, per me Vissarione rappresenta il top del top. Cioè, rappresenta. Io non sono...
Grazie mille.
No, perché lei è una persona.
Il top del circo.
Sì, sì.
Scusami, Abate, posso chiederle una cosa? Innanzitutto, perché la preghiera è importante per la pace? Secondo voi, davvero si riesce ad arrivare alla pace attraverso la preghiera? Mi dica che è possibile. Possibile farlo, perché sarebbe facile, no?
Sì, noi crediamo alla grazia del Signore, sì. Il Signore vuole la collaborazione tramite persone, sono meglio sia. Abbiamo tanti esperimenti che sono stati fatti in ospedale, delle persone che pregavano, sì. Abbiamo visto dei cambiamenti fenomenali.
Sì, tipo?
Allora,
tipo attraverso la preghiera? Tipo attraverso la preghiera a cosa si arriva?
Guarigioni.
Addirittura attraverso la preghiera si arriva alle guarigioni?
Non diciamo con la scienza si arriva alle guarigioni. Oh mamma mia.
Ecco, questo è importante. Cioè, secondo lei è più importante la preghiera delle medicine, per esempio?
Eh sì, certo. Le medicine sono cose industriali che sono adesso che fanno male, Dio. Come il vaccino, per esempio.
Scusi, Abate, secondo lei attraverso una preghiera intensa...
Ma questo è un delirio, Abate!
Attraverso una preghiera intensa si riesce ad arrivare alla pace? A chi può arrivare la preghiera? Attraverso quali metodi può arrivare, che ne so, ai capi di Stato, quelli che muovono le pedine?
Non sono sicuro di questa cosa che lei mi chiede, però noi attentiamo e proviamo di avere un... risultato più grande più possibile, tramite però la grazia del Signore, perché il Signore e la Madonna vogliono proprio la nostra disposizione per questa preghiera.
Ma lei in collegamento diretto, perché io ho letto da qualche parte e ho sentito più volte parlare lei si sente la reincarnazione di Gesù?
No, io non sono l'incarnazione di Gesù, sono una incarnazione di... non posso dirlo adesso.
No,
perché,
diciamolo, Abate, questo lo vogliamo dire, perché sennò lei sembra uno che è arrivato qui in Italia.
No, Giuseppe, lui ha avuto parecchie vite precedenti, parecchie cose precedenti, e in tutte le vite ha dei compiti molto importanti.
Questo è importante.
Ecco, però quello che ti volevo dire è questo.
Mi perdoni un attimo.
Ci sono dei risultati tangibili
cosa?
Dovuti all'OM, a queste preghiere che abbiamo fatto.
Sì.
Ad esempio, dopo l'OM e durante l'OM, in quel momento, i tecnici e gli esperti che misurano la risonanza Schumann della Terra, cioè la frequenza della Terra, hanno notato che, e loro non sapevano niente dell'OM, dice, ma con il successo sabato che improvvisamente la risonanza Schumann da 20 è saltata a 80. Che cosa è successo? E tutto
ti
è dovuto a questo fatto di questa preghiera collettiva, perché attenzione, siccome io sarò anche diretto anche su YouTube.
Però fammi capire un attimo, cioè praticamente attraverso questa preghiera e questa risonanza Schumann si riesce a fare cosa? Perché sennò la gente non capisce, uno prega e la risonanza Schumann che c'entra?
Allora Giuseppe, noi siamo frequenze, il nostro corpo è frequenze, io mi curo dalle frequenze con le frequenze dal 95, tutte frequenze.
Questo mi ricordo.
Allora la frequenza della Terra ha una misura azione. La preghiera che non è soltanto una preghiera dei 6.000 che sono lì, sì, ma una preghiera di tutti quelli, perché andiamo in diretta su YouTube, e quindi tutti quelli che ci collegano sul mio canale pregano tutti insieme.
Ma come arriva Putin, a Zelensky, a Putin, che ne so, a Netanyahu?
Allora, se tu hai l'imperatore di una città, hai capito, e arriva uno tsunami, lui ne viene coinvolto. Uno tsunami benefico, parte che non deve arrivare a Putin, ma deve arrivare là, però è uno tsunami benefico, quindi alla fine
mi perdoni
la
un
preghiera
attimo, scusa.
Tu guarda, io ho fatto un'intervista a Battiato che è diventata virale, dove Battiato io proprio mi dice che la preghiera è la cosa più importante che c'è. Lui mi non dice che i monaci del Monte Athos, che vivono là isolati a pregare, dice che i monaci di Monte Athos
ma anche il Papa, però scusami Red, anche il Papa dice che con la preghiera si possono risolvere le cose. Il Papa, sto parlando di Bergoglio, no?
Tu stai parlando di Bergoglio, non del Papa. Il Papa è morto. Allora,
come
quindi,
Papa è morto,
comunque,
come è morto, come il Papa? È morto il Papa?
Per favore.
Capito? Lui è il Papa, però. Lui è il Papa.
No, non è il Papa. Bergoglio,
per favore, mi fai dire una cosa, per favore.
Ratzinger ha fatto il mandato, ha fatto volutamente un sacco di errori e quindi il mandato non è valido. Inoltre lui ha continuato ad indossare l'abito bianco.
Tu stai dicendo che il Papa, scusami Red, tu stai dicendo che il Papa non ha nessun potere, la preghiera del Papa non vale niente perché non è il Papa.
Ma non è il Papa lui, quindi non, a me non interessa Bergoglio.
Cioè è più importante Vissarione del Papa, stai dicendo?
È più importante la gente che parla di spiritualità che la gente che parla di potere. La gente che parla di queste cose, la gente che dice che l'aborto è ok. Cioè è più importante,
perdonami.
Chi oggi si occupa di spiritualità.
Però io volevo dire.
Non parla,
perdoni un attimo.
Io ho capito benissimo. Io volevo semplicemente fare questo collegamento con te. Rimettetemi Parenzo, per favore. Eccolo qua. Aspetta un attimo, Davide. Volevo semplicemente fare questo.
Io voglio solo dire una cosa. Ho ascoltato con grandissimo interesse sia il Delirio Abate sia il Red Ronnie. Allora dico due cose e poi mi taccio. Ora, voi potete fare tutte le preghiere che volete, perché la spiritualità è bellissima. Io sono felice se voi fate l'OM, se fate lo stracazzo da Velletri, mi fa solo gioia e piacere. Ora, oggi festeggiamo gli 80 anni del D-Day, cioè dello sbarco in Normandia. Se gli americani non fossero sbarcati con le armi in Normandia, noi avremmo ancora i nazisti, porca troia!
Adesso giù. Come contrasti questa cosa che dice Parenzo? Le preghiere contano fino a un certo punto, ma la cosa importante sono le armi, gli americani, eccetera. E questo è importante dirlo, Red.
Allora, la pace non la ottieni mai con la guerra. Inoltre, noi siamo passati dall'essere possibili schiavi dei nazisti, che non era, a diventare schiavi degli americani.
È meglio, ma
sempre servi siamo. Quindi non
molto
è
bene.
Che...
Mi passi per un saluto velocemente l'abate Vissarione, poi saluto anche te, per favore. Velocemente.
Abate,
un grande saluto da parte mia. Lei mi dovrà dire,
me lo deve confessare, di chi è la reincarnazione esattamente, perché io ho sentito varie cose. Quando ci vediamo.
Sarebbe bella un'intervista di te a Vissarione.
Mi faresti un grandissimo regalo.
Ma quale regalo? Per carità di Dio.
Perché sabato non vieni giù all'OM?
Ci potrei pensare sabato.
All'OM.
A Rimini, chiamami se vieni.
Va
okay,
bene, ciao. Saluto
Venezia, dal foglio. Andate a fanculo.
Io ho una cotta per l'abate. Questa me la paghi.
Allora, se tu vai a farti il weekend all'OM con Delirio l'abate e con l'altro svalvolato che dice che non ci si cura con la scienza, io sabato vado con Cerasa alla festa del foglio con gente seria, non con quei quattro straccioni mortaccioni.
Ma sei impazzito.
L'abate, la reincarnazione, non ti posso dire di chi è la reincarnazione, te lo dico io di chi è la reincarnazione. No, l'abate
giù.
La reincarnazione.
Mamma mia, criminali antiscientifici siete. Tu sei il primo, non loro. Tu sei il primo che... Te lo dico io. Chiedimi di chi è la reincarnazione, la Battery.
Non te lo voglio chiedere.
Chiedimelo.
Non te lo chiedo. Non te lo chiedo perché miseria. È un personaggio pazzesco.
No, ora non posso dirtelo. In ogni vita ho avuto una reincarnazione. Te lo dico io di chi è la reincarnazione,
no,
la Battery.
No.
Mi ha fatto impazzire. Sto sudando. Il nervoso che mi hai fatto venire. I giorni dell'OM, la preghiera, niente scienza. Andate a fanculo, andate.
Fermi tutti, fermi, pausa.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
La Zanzara.
Arrivi la sera a casa dopo una giornata di lavoro e chiudi qui e chiudi là e metti qui e metti là e l'ha messo l'allarme. Maremma sui ciuco e ci metto i bazooka sotto il cuscino, ci metto i bazooka. E quel paraculo di Parenzo, no? Lui alza le mani, lui gli dà il libro. Vaffanculo, Parenzo, sei un paraculo. Col culo degli altri è sempre facile fare i discorsi. Coglione, coglione!
L'azienda mi ha fatto fare un corso sull'equità di genere e linguaggio inclusivo. Per fortuna stasera c'è la Zanzara.
Sai che ci sono sempre più persone che mi dicono che le aziende fanno fare dei corsi sul linguaggio inclusivo, sull'identità di genere, sulla parità di genere. Ci sono sempre più aziende, sempre più aziende.
Guarda, stasera tu non vai avanti. Allora, l'abate, sì. L'abate. Allora, io trovo quello che tu hai fatto, non loro due, sono anche simpaticissimi.
Ne parliamo dopo,
nulla, c'è da denunciarti. L'abate che con il rito dell'OM, ma voi siete...
Devo dare il buonasera e il benvenuto in questa trasmissione. Uno dei miei miti televisivi, grande combattente contro il governo Meloni. Non sono d'accordo su molte cose che dice, però è una grande combattente, ancora sta lì a combattere. Lancia in resta Ginevra Bompiani. Buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Eccola qua.
Allora,
c'è
Ginevra Bompiani che si presenta per la lista creata da Michele Santoro, di cui Michele Santoro è uno dei deus ex machina, diciamo così, che si chiama Pace, Terra e Dignità. E
fatela salutare perché la signora Bompiani viene. Beh, ciao, cara Ginevra, buonasera e benvenuta. Viene
con chi parlo adesso?
Con Parenzo.
Buonasera Parenzo, come sta lei?
Io molto bene, cara. Io sono sempre felice, qui lo voglio dire pubblicamente, poi dopo litighiamo. Sono sempre felice di averla mia ospite,
perché
il suo punto di vista, secondo me, seppur folle, è un punto di vista che in democrazia deve essere raccontato. Sì, ma sai perché dico folle?
Ha detto folle. Ginevra ha detto folle.
Ho detto seppur folle, deve essere raccontato.
Ma adesso io non lo definisco folle per niente, è un punto di vista, punto e basta.
La prima cosa che voglio chiedere è, siccome oggi
sono
noi...
delle persone di maggior buon senso che con cui lei parla, secondo me.
Però scusi,
voglio dire solo questo. Oggi celebriamo gli 80 anni del mitico sbarco in Normandia degli americani. Una cosa gloriosa.
Parenzo è molto filo americano. Lei chiaramente pensa che NATO e Stati Uniti siano, non dico tutto il male del mondo, ma insomma sono
una buona parte.
Saremmo meglio senza la NATO, secondo lei?
Secondo me sì.
Cioè dovremmo uscire domani mattina, fosse per lei, dovesse
no, domani mattina non si può uscire, avremo, ci vorranno i, i tempi che ci vorranno, ma certamente sì, sì, penso che non c'è bisogno di una NATO militare e offensiva, perché non è difensiva e offensiva. La NATO, però ci sono tante soluzioni, la NATO potrebbe diventare politica, sì, come aveva detto Gorbaciov, sì, oppure potrebbe far entrare Putin, che sarebbe un'ottima idea.
Beh, adesso Putin è la NATO, Putin è la NATO sarebbe
oppure,
straordinario,
ma,
dire.
Ma come si fa? Sarebbe la fine della guerra. Se, oppure potrebbe sciogliersi. Insomma, sono molto,
no, ma io posso dire una cosa, io considero la NATO, io considero, per esempio, io personalmente considero la NATO un'organizzazione che commette crimini come altre organizzazioni.
Ma che crimini?
Sì, ogni tanto commette, anche la NATO commette
stati,
crimini.
Non commette nessun crimine.
Le operazioni
NATO
della NATO in alcuni casi sono state operazioni criminogene.
La NATO non ha commesso nessun crimine, in questo momento ne sta commettendo due. Uno a Gaza e uno è in Ucraina.
No, scusi, a Gaza, a Gaza il crimine lo stanno commettendo quelli di Hamas. A Gaza il crimine, chiedo scusa.
No, mi dispiace, sì, a Gaza lo stanno commettendo Netanyahu e il governo israeliano. No,
a Gaza, a Gaza
adesso
c'è un uso, non si
se
può, non si può.
Follia,
c'è ancora il 7, c'è ancora il 7 ottobre in corso, cioè gli ostaggi sono ancora nelle mani di Hamas.
Ma certo, ma che cosa devono fare?
Scusa. Allora, cioè è giusto che tengano gli ostaggi, mi faccia capire, è giusto che li tengano?
Se me lo fa dire senza interrompermi, glielo dico tranquilla. Io naturalmente sono contro il terrorismo, sono contro la violenza, sono contro tutto, sono certamente contro il 7 ottobre. Detto questo, dal punto di vista di Hamas, io non sono affatto per Hamas, ma mettendomi al posto di Hamas, se Hamas restituisce, come vorrei e vorremmo tutti, tutti gli ostaggi, a quel momento, a partire da quel momento, quello che è successo finora a Gaza è niente in confronto, perché questa è l'unica remora, l'unica minima remora che ha il governo di Netanyahu. Quindi purtroppo, purtroppo in questa loro... continuamente mancato c'è stato il fuoco, c'è il fatto che Netanyahu vuole continuare la guerra all'infinito, mentre Hamas vuole restituire tutti gli ostaggi quando la guerra è finita, perché sennò appunto continua all'infinito e Hamas non ha più nessuna carta in mano. È orribile.
Però lei sta dicendo una cosa,
gli ostaggi sono la carta in mano.
Lei sta dicendo una cosa però abbastanza chiaro, che lei vede più umanità in Hamas che in Netanyahu.
Io penso che nelle fosse ardeatine sono stati ammazzati 10 italiani per un tedesco, e invece a Gaza sono al momento sono 30 palestinesi per un israeliano. Io ho molto amore per gli ebrei, ma non penso che valgano 30 palestinesi.
Cioè peggio dei nazisti? Ma stiamo scherzando, ragazzi?
I numeri dicono questo, ma
ci sono i miliziani di Hamas,
ci sono le fosse ardeatine, lei dice che le fosse ardeatine sono meglio civili.
Ma
sono i civili.
Allora lei sta dicendo io sono totalmente contrario a quello che dice la signora Bompiani, però capisco il ragionamento che lei dice, sostanzialmente questo, che il governo Netanyahu si sta comportando praticamente alla stregua dei nazisti di un tempo, o sbaglio?
Ma è una follia.
Questo lo dicono gli ebrei benedetti, che da Gideon Levi a Miras, a quel meraviglioso vecchio stato che adesso mi sfugge il nome, ma insomma, comunque che è stato vittima dell'olocausto, lo dicono loro, ma perché non li legge?
Penso che sia un'assoluta follia,
follia, perché l'olocausto ha avuto, perché l'olocausto è il genocidio, cara signora Bompiani, lo so che lei è d'accordo con definire il genocidio,
c'era la volontà di sterminare un popolo. Qui non c'è nessuna volontà, qui c'è la volontà di distruggere Hamas, certo, che è un'organizzazione terroristica.
No, c'è la volontà di distruggere.
Io penso
Gaza.
Io, cara Ginevra, io penso
sul mare.
Ah, nessuno vuol fare nessuna villetta
come
sul mare
nessuno?
A Gaza.
Ci
nessuno vuole fare nessuna villetta.
Lei dice
su,
che ci sono i progetti.
In vent'anni, in vent'anni di dominio di Hamas, in vent'anni di dominio di Hamas, non è stato speso un solo dollaro sporco del Qatar per costruire infrastrutture civili, solo infrastrutture militari, nel silenzio dei pacifisti italiani.
Parenzo, le ho già detto che a me non piace per niente Hamas, così come non mi piace nessun movimento terroristico.
Fammi sentire.
Il comportamento, mi dispiace, ma di Israele nei confronti dei palestinesi, non di Hamas. A parte che Hamas c'è voglio dire, si è giovato molto del, è stato creato praticamente da Israele, ma a parte questo.
Hamas è creato da Israele. Comunque io voglio andare su dottoressa Bompiani, io voglio andare su cose italiane, perché lei è stata una di quelle che più, no, perché abbiamo già dato su abbastanza sulla questione israelo-palestinese. Le chiedo una cosa: lei in più interviste televisive dove va, nei talk show eccetera, è stata una di quelle che più volte ha definito il governo Meloni sostanzialmente un governo fascista o neofascista eccetera eccetera. Ma veramente lei crede, oggi l'ha detto pure Vasco Rossi, però è Vasco Rossi, che in Italia c'è un pericolo autoritario e ha il sapore degli anni 20, che gli ricorda gli anni 20?
Voglio dire, è difficile che non sia così. Come si fa a non ricordarsi degli anni 20?
Oggi
assomigliano come due gocce d'acqua.
Addirittura.
Ci sono delle differenze. Beh, per esempio, devo dire che io i fascisti non li ho conosciuti, ero troppo piccola, ma da quello che ho letto, perché dopo tutto ho letto la storia, erano più competenti.
Addirittura.
Erano più competenti ed erano un po' più responsabili. Perché ne ho conosciuto qualcuno di
Lei dice più competenti e più responsabili di Fratelli d'Italia del governo di oggi?
Sì.
Ma scusi, però là mettevano la gente con l'olio di ricino, mettevano la gente in galera, gli oppositori.
Gli dia tempo. Cosa stanno facendo con i migranti? Perché secondo lei il fatto che siano stranieri non importa.
Ma lo fa pure la Gran Bretagna, Bretagna.
Ma non importa questo. Ha visto i gabbiotti di latta, con il filo spinato intorno? Dove devono andare gli stranieri?
Ma ho capito, ma quello è un modo per portare, un modo per creare dei centri per gli immigrati, per capire se questi che arrivano qua hanno diritto o non hanno diritto.
È un modo per punire degli innocenti. E mi dispiace, ma lei dovrebbe ricordarsi che l'Olocausto è stato un'enorme punizione di un popolo innocente, persecuzione di un popolo innocente. Quello è
lei mi sta dicendo
e
che
adesso l'Italia sta perseguitando gli innocentissimi stranieri, che siano africani, che siano siriani, che siano afghani, e che arrivano sulle nostre coste perché noi li abbiamo reso invivibile. Ci dimentichiamo che cosa ha fatto la NATO in Afghanistan.
Però scusi, signora Bompiani, innocentissimi stranieri, trattasi di persone che, a parte quei rifugiati per le guerre, che non hanno diritto a stare in Italia. Lei vorrebbe fare entrare tutti in Italia?
Ma chi l'ha detto questi diritti?
Ma ci sono delle regole per entrare in Italia, non è che uno può far entrare chiunque.
E allora lei li mette nei gabbiotti di plastica.
Ma nei gabbiotti di latta.
Ma è tortura. No, dai Parenzo, questo
no. Sono Cruciani, non è Parenzo. Parenzo è d'accordo con lei. Parenzo è d'accordo con lei su questo.
Perché Cruciani è peggio di Parenzo. Mannaggia.
Ma su questo sono molto peggio di Parenzo. Io sono contro l'immigrazione clandestina, spada tratta, c'è a Bompiani.
Mi dispiace, non siamo.
Ma perché lei farebbe entrare tutto? Farebbe entrare tutti in Italia?
No, non farei entrare tutti, ma quelli che faccio entrare li tratterei bene, questo sì. E non solo, li farei lavorare subito. Li farei imparare l'italiano, li farei entrare, perché questo è il nostro futuro.
Il nostro futuro è mescolato. Signora Bompiani, non possono entrare tutti senza sapere chi sono, senza un lavoro. Ho capito, ma entrano tutti, sbarcano tutti.
No. Sì. Allora, non è che tutti i problemi hanno delle soluzioni così rapide, perché quando hanno delle soluzioni così rapide, queste soluzioni sono crudeli.
Ma intanto, quindi, intanto mettiamoli là anche la, anche la Gran Bretagna. La Gran Bretagna è un paese democratico.
Ma un paese democratico in casa. Fuori che le cose che ha fatto la Gran Bretagna nel terzo mondo sono spaventose, quello che ha fatto in India è spaventoso. Senta, le colonie
sì, ho capito benissimo, lei dice che si comporta adesso con gli immigrati che arrivano, con il fatto che li vuole mandare in Ruanda allo stesso modo come si comportava da paese coloniale.
Ma fa malissimo.
Due cose, lei la Meloni come la definisce? Neofascista, fascista? Una volta ha detto di Lollobrigida che era addirittura quasi nazista per un'affermazione sulla sostituzione.
Non ho detto questo, non mi faccio avere altre querele, ce n'ho già abbastanza.
No, per carità.
Ho detto di Lollobrigida che ha detto che l'espressione che ha usato sulla sostituzione tecnica è una cosa, ma non è una cosa che ho detto perché la sono inventata o una mia opinione, è un'affermazione che è stata detta dai nazisti per primo, e che ci posso fare, è la verità questa.
Bah, la sostituzione etnica, sì, ma lei la Meloni la definisce la Meloni, una neofascista, una fascista, una, lei ha paura della Meloni? No. Lei ha paura?
Molta
paura della Meloni.
Come paura della Meloni?
Ma la Meloni è stata eletta dalla gente, è stata eletta dal popolo.
No, è stata eletta dal 30% degli italiani. Meno.
Ho capito, ma funziona così.
Dal 27%.
Ma funziona così, democrazia.
Possiamo abbassare i toni, perché so che a voi piace gridare.
No,
ma a me no.
Per carità, ma
anche raffreddata, per cui mi è difficile.
Senta, le chiedo un'ultima cosa.
Lei, se dovesse sbarcare, questo glielo chiedo io, se dovesse sbarcare a Bruxelles, no? Quale sarebbe, cara Bompiani, la prima cosa che farebbe? La prima proprio nel Parlamento di Bruxelles?
Beh, quella che mi immagino adesso è quella che ha fatto Sarah Wagenknecht quando è entrata la prima volta nel Parlamento. Ha detto: ma siete tutti impazziti? Perché sono tutti impazziti, perché vogliono entrare vogliono per forza trascinarci nella guerra? Non ci vogliamo andare in guerra, non c'è nessuna ragione di andare in guerra. La guerra oggi è solo genocidio. Come dice, per
questo
fortuna,
mi ricorda, questo appello mi ricorda qualcosa, questo appello contro la guerra mi ricorda qualcosa che è avvenuto in questa radio un venerdì di qualche settimana fa, cara signora, però non c'entra niente. Un'ultima,
poi glielo mando
via WhatsApp.
Assolutamente,
si figuri, l'ho paragonata a un signore che è anche il direttore del Sole 24 Ore, ma comunque lasciamo perdere.
Io
lavoro al Sole 24 Ore, che ce l'ho? Non ce l'ho per niente con solo 24 ore. Le chiedo un'ultima cosa: Vannacci come lo considera, un fascista pure lui?
Ecco, sì, questo è interessante anche.
No, non è che fascista sia l'unico insulto libero sulla piazza. Ci sono, Vannacci è una persona che purtroppo ama scrivere, e scrive un cumulo di sciocchezze, di insulti.
Ma lei ci uscirebbe a cena con Vannacci?
Ci andrebbe mai a cena con Vannacci?
Democrazia. Vannacci non sa neanche che cos'è la democrazia.
Ma come no? Lui ha vissuto.
Caso Vannacci le dicesse: guarda, un conto sono le idee, abbiamo idee diverse. Invitarla a cena. No. Non andrebbe a cena con Vannacci lei?
No, ma neanche un bicchiere d'acqua se voi ci siete.
Ho capito.
Perché? Ma come?
Perché a me piace. Tanto per essere molto moderata, a me piace l'intelligenza e purtroppo Vannacci ne è privo.
Beh, è straordinario. Grazie, signor Bompiani, la saluto. Le faccio tanti auguri. Arrivederci, a presto. Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Sai che non le manda a dire la signora Bompiani?
Come combatte?
Sergio, provincia di Pistoia.
No, devo dire, quel passaggio sugli ostaggi che fa bene a Massa tenerli, sai, quello un po' mi ha. Posso dirti, sono un po' trasecolato.
Sono contrario a tutto quello che ha detto. Però che ti devo dire? Cioè, a me uno che combatte, Sergio dalla provincia di Pistoia. Dimmi, Sergio. Dimmi.
Volevo parlare un po' della 7.
della 7, che poi che c'è da dire sulla 7? La 7 è una televisione che ha tante anime, lo avete visto anche in questi giorni, il signor Mentana, il signor Gruber, che spesso sono su posizioni differenti. È una televisione dove ci sono dei conduttori che possono piacere o non possono piacere, ma è una televisione, ognuno va là e dice a cazzo che vuole. Ragazzi, questo è il punto fondamentale.
Certo.
Dai,
ci mancherebbe.
No, certo. Io però riesco a guardare solo il dottor Pancani.
Il dottor Pancani, va bene, ma lei guarda Pancani, ma noi
Pancani.
Cosa ce ne frega
Pancani
adesso?
È un amico,
ma
caro,
adesso che ce ne
break,
frega
ottimo,
se lei guarda Pancani?
Ottimo.
Abbia pazienza, a noi non ce ne frega niente se lei guarda Pancani, sono a cazzi vostri.
No, ma io sono felice, sono molto felice.
Ma che me ne frega? Ma che
bene.
Me ne frega se Sergio dalla provincia di Pistoia guarda Pancani?
Ma perché ti arrabbi così? Cosa
non mi arrabbia per Pancani?
È una persona di una correttezza rara, proprio, bravissimo.
Dimmi Sergio, dimmi che c'è? Che c'è? Pronto? Pronto? Vabbè, è morto. Alessandro da Prato, vai. Si è offeso, dai, Alessandro.
Morto,
dimmi.
Poveretto, adesso morto.
Volevo parlare dello sopruso che è stato fatto a Elisabetta Franchi.
Guarda, io sono ho il dente avvelenato. Non fascismo, di più. Una sentenza di un tribunale del lavoro...
Addirittura la parola rieducazione.
Sì, una vergogna.
Il signor Parenzo dovrebbe prendere visione di quello che succede nella democratica Reggio
Ottima
Emilia.
Ottima sentenza.
No,
ottima
c'è gente contenta.
Lei dà da mangiare a tante famiglie, presumo. Io non conosco esattamente.
E c'è
una
gente, caro Alessandro,
storica.
E c'è gente che pensa che sia stata data una giusta lezione a un imprenditore.
Io spero che Confindustria prenda visione di questo.
Ma che c'entra Confindustria, però? Scusi, questa è un imprenditore.
Confindustria è l'associazione degli imprenditori e
certo,
tanti imprenditori la pensano come
Elisabetta Franchi, la più importante.
Ma io credo che lei abbia ragione sul fatto che tanti imprenditori la pensino allo stesso modo. Una persona che dice esplicitamente.
Io credo che gli imprenditori assumono in base alle competenze, non in base all'andropausa, la menopausa.
Posso
in
dirti
base
una cosa?
Che hai,
ho ricevuto un sacco di
che io conosco.
Ho ricevuto un sacco di messaggi
tanti,
di persone. Ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che dicono: per una volta che una dice che vuole assumere semplicemente solo over 40 e che sono spesso discriminati perché non trovano lavoro, ma tanto di cappello. Ma poi ognuno nella sua azienda può fare il cazzo che vuole. Questo è il principio. Non deve essere rieducato né da un giudice né dal politicamente corretto imperante. Se uno dice io assumo solo over 40 perché sono cazzi miei, uno assume solo over 40, non ne deve rispondere né a Parenzo né alle donne organizzate né a blogger né a altri stronzi. Dai, fermi tutti.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Oggi sono andato a denunciare mia moglie, mi ha detto che non sono capace neanche di cambiare una lampadina.
Lucia, pensavo che la mia ragazza fosse il top a mettersi a 90 gradi, ma devo dire che tu e Porro siete i numeri uno, sempre più appecorati. Quello con la Meloni e tu col generalissimo Vannacci. Sei una merda.
Tu ancora in testa c'hai l'abate, eh? Tu ancora in testa c'hai l'abate Vissarion. L'abate Vissarion.
Io vorrei che tu facessi risentire l'intervista che hai fatto all'abate, che in confronto quella che Porro ha fatto alla Meloni verrà studiata nelle scuole di giornalismo della Columbia University.
Ma che c'entra?
Già l'intervista di Porro alla Meloni viene studiata nei manuali di giornalismo investigativo. Ma non è giornalismo investigativo,
Presidente?
No, esatto. Stamattina dignitoso, 7:15.
Ah, vabbè, questa è andata bene.
Esatto. Nei manuali di giornalismo investigativo della Columbia University viene studiata l'intervista di Bono, che è stata tradotta in inglese in tempo reale. Ma nei manuali che stanno già stampando, mentre quello c'è, stanno studiando l'intervista che tu hai fatto a un abate, uno che dice essere un abate, che si sarebbe reincarnato X volte e che ha detto che questa volta non può dirci in chi si è reincarnato. Ma se me lo chiedi a me, no, in chi si è reincarnato l'abate, te lo dico io in chi si è reincarnato l'abate.
Se te lo chiederò nei prossimi giorni, ma non te lo
tu
voglio
me lo
chiedere.
Devi no, solo chiedere, dici.
Beh, te lo chiedo, in cosa si è reincarnato l'abate Vissarione?
L'abate si è reincarnato?
No, no. Allora, secondo voi, chi ha capito di più di questa trasmissione? Il presunto intellettuale Gad Lerner oppure Christian De Sica?
No,
io vi faccio
presunto,
ascoltare,
no,
aspetta.
Presunto no, è no, un intellettuale.
Aspetta,
intellettuale,
io posso dire presunto, io vi faccio ascoltare due file. No,
secondo me è un intellettuale.
Sì,
poi
sì,
è un intellettuale.
Io posso dire presunto.
È passato, chi è, chi è passato ha capito dalla lotta di più? Continua chi al è, Fatto Quotidiano, esatto, questo è, mi crea un dispiacere enorme a me, perché ho grande rispetto per la storia della lotta continua.
Ma chi se ne frega?
Da lotta continua al Fatto Quotidiano, cioè passato da Sofri a Orsini. Io dico solo questo.
Io ripeto,
passato da Sofri a Orsini.
Secondo la gente non ha manco capito questo paragone. Secondo voi, chi ha capito di più di questa trasmissione, cioè dire della Zanzara, il presunto, dico io, Parenzo dice di no, intellettuale Gad Lerner oppure Christian De Sica? Prima sentiamo il signor Gad Lerner, che parla però di Parenzo. Di me non si occupa nemmeno,
no?
No, secondo
no,
il suo
no,
punto di vista.
No,
sì,
esatto,
qualcosa
esatto,
dice,
esatto.
Qualcosa dice, ma insomma,
sì,
io
però,
sono il mangiafuoco. Si occupa di Parenzo in quanto correligionario, diciamo così, no? Comunque,
sì, tra
o vecchio amico, o vecchio amico,
appunto.
Vai, sentiamo.
David Parenzo penso che abbia voluto svolgere la parte dell'utile idiota nello sdoganamento del peggior linguaggio razzista, greve, attribuito a un popolo che in realtà è molto migliore. Per giunta sulla radio della Confindustria, imprenditori italiani, vantatevi, quello è il vostro livello culturale.
Ora, ci sono due errori.
Beh, intanto...
in questa. Ci sono due, aspetta, ci sono due errori in questa cosa qua. Innanzitutto, il linguaggio che si usa in questa trasmissione e non è il linguaggio né di Confindustria, dunque c'è già una roba ridicola, cioè
sì,
è una, proprio un'interpretazione totalmente sbagliata di tutto. In più, devo dire a Gad Lerner che uno potrebbe definirlo utile idiota quando va, io non lo faccio, quando va per esempio ospite nelle trasmissioni Mediaset, che lui ha sempre avversato, ha sempre considerato, diciamo, populismo, eccetera eccetera. Eppure con la signora Bianchina Berlinguer va ospite, presumo pagato da trasmissioni o da rete,
non lo so,
o da una rete,
sì,
presumo va da una
questo
rete che
sì,
produce,
sì,
che produce, detto da lui più volte, lasciamo perdere. Per cui potrebbe essere considerato, e io non lo considero utile idiota, ma secondo voi ha capito di più lui? Lui che parla di sdoganamento di linguaggio e altre stronzate,
no,
cioè di questo tipo,
una cosa
oppure
sola,
Christian De Sica, aspetta, oppure Christian De Sica.
C'è qualche presidio di politicamente scorretto che ancora guardi, insomma, qualche trasmissione che ti piace e dici ah qua mi faccio delle risate, insomma, non ci penso, oppure manca.
La zanzara mi fa molto ridere.
Ah, ok.
È più scorretto di quello.
Ti piace, insomma, i battibecchi che si alimentano con Cruciani e Parenzo, capisco.
Cruciani mi fa molto ridere. Scorrettissimo e fantastico.
Allora, secondo voi a me mi pesa di più l'opinione di Christian De Sica, che è un gigante del cinema italiano e della comicità italiana, e purtroppo alcune definizioni che dà De Sica non le sentiremo più, perché purtroppo c'è. A me pesa di più il giudizio del signor Christian De Sica o quello di Gad Lerner, secondo voi?
No, io non li metto sullo stesso piano, perché fanno due mestieri diversi. Uno fa l'attore di grande successo, l'altro fa il giornalista scrittore di grande successo. Dico solo all'amico Gadi, tanto il fatto che io sia ebreo non c'entra assolutamente niente. Non è che siccome sono ebreo non posso usare le parolacce in questo contesto, in questo linguaggio radiofonico. Ma la cosa che ti voglio dire, caro Gad, è che io ho cominciato a fare il giornalista vedendo le tue trasmissioni. Quando tu facevi Pinocchio e invitavi Borghezio silenzio e i leghisti urlanti. Lì andava bene perché li invitavi tu e quando li invitiamo noi non va bene? Ma questo fammi capire. Cioè, se li inviti tu i leghisti,
no, erano
Prosperini, vanno bene. Se invece li invitiamo noi, non vanno bene. Primo. Secondo, a me dispiace moltissimo che tu sei passato dall'amicizia con Adriano Sofri e da Lotta Continua al Fatto Quotidiano. Questo, francamente,
noi un candidato del Partito Democratico, e sentite che io dico candidato universale, cioè lo dico, e lo dico per gli uomini e per le donne. Magari mi bacchetta subito Alessia Morani. Buonasera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ma ti bacchetto immediatamente perché sono candidata. Bene. Essendo donna,
è chiaro.
Ma togliamolo pure quella.
Io sono candidata.
Togliamolo pure quella. Usiamo l'asterisco, magari, no? Cioè,
ma no, io sono femmina, quindi candidata.
Ma io uno può dire anche candidato del PD. Qual è il problema? Se
no, sono candidata.
Ma è donna, scusa.
È candidata, vabbè, che Dio. Possiamo dire
ma
che.
Ma questo è normale. Vigilessa, magistrata.
Ma se io dico candidato.
Ma sai, mi sembra.
Allora, innanzitutto.
Giornalista. La giornalista, quindi la candidata.
Ma perché? È candidata, se vuole che la chiamo candidata senza problemi. A me non mi
io
fa.
Io firmavo anche i documenti la sottosegretaria. Quindi
sottosegretaria, per esempio, è terribile la sottosegretaria. Il sottosegretario non fa male a nessuno, che sia maschio o che sia femmina, non è nato per essere definito come maschio.
Ma se lei è donna, scusa, perché ti fa così
io
male?
Donna, segretario e segretaria si può dire, ma che problema c'hai col linguaggio?
No, io ho un problema nel senso che mi danno fastidio le cose che stonano. Per cui sottosegretaria
ma
mi fa.
È italiano.
No, certo che è italiano,
corrente,
assolutamente.
È
che. A te piace per esempio la schwa, Alessia? La schwa.
La
schwa, sai che cos'è la schwa?
Sì, per chi ha un tipo di sensibilità la utilizza.
La utilizza, sì. Tipo chi
è male, cioè, io sono una donna libera e quindi tutti devono essere liberi di esprimersi come pensano che sia meglio.
Esatto. Anche se non si capisce niente, c'è cioè una specie di stupro della lingua italiana questa roba qua. La schwa, l'asterisco, non la del femminile, per carità.
Scusa, mi fai la polemica per candidata e poi dice lo stupro della lingua italiana.
Beh, in alcuni casi, non la candidata, usare la E rovesciata, ma comunque chi se ne frega. Alessia Morani è candidata al PD al centro. Nella circoscrizione centro ed è diciamo la verità, posso dirlo senza essere
riformista,
ma questo non c'entra niente. Possiamo dire che senza, se uno dice che è una delle donne più belle, diciamo delle donne in politica più belle, è sessismo? Non penso che sia sessismo, no? Cioè, perché qui oggi ci accusano più affascinanti, più belle, più non penso che definire
ma
una
anche
donna
preparate, però anche
vabbè, ma quello è un altro discorso,
cioè, diciamo
adesso
questo...
è sessismo dire che una è bella? Non credo che sia
però
sessismo.
Perdonami Cruciani, non faccio un concorso di bellezza, sono candidata al Parlamento europeo, magari parliamo di argomenti
dunque
che
se io dico che tu sei bello, lei è bella, è una cosa che non che dà fastidio. Beh, perché
no,
se
ma non c'entra niente con la competizione.
Certo che non c'entra niente, ma c'entra invece, c'entra perché quando uno fa i manifesti.
Ma tu al Parlamento europeo non devi votare uno bello, che devi votare uno bravo. E quindi
posso dirti che sbagliate,
no? Quando
bravo,
vai dal medico,
sbagliate,
quando vai, scusami,
sbagliate.
Quando tu Cruciani vai dall'andrologo, vai dal come si chiama lì, quello che ti
adesso
fa sempre
arriva,
la...
adesso ne arriva uno, non ti preoccupare, adesso ne arriva
quello
uno.
Che ti fa sempre quella prova della prostata, come si chiama il
Mondaini, sì. Mondaini, sì,
no, ma come si chiama il medico che ti fa quella prova della prostata?
L'urologo,
brava, non mi veniva la parola. Quando tu vai da un urologo,
beato te che non li frequenti.
Cerchi un urologo, no, io non sono ancora mai andato. Cerchi un urologo,
ma
bravo,
sta calando
immagino.
Una tristezza,
non un
ragazzi. Se parliamo di urologia, mi viene veramente la
scusi.
Tristezza.
Tra l'altro, la signora Morani è anche su WikiFit. WikiFit è una specie di portale, beh, l'ha detto lei, mica l'ho detto io. WikiFit, e chi è che ha scoperto che lei era su WikiFit? Me lo dice per favore.
L'ha scoperto il mio compagno, anche io mi sono interrogata e gli ho chiesto: scusa, ma sai cosa vai a fare su WikiFit? No, giusto per capire, no? Questa scoperta e penso che gliel'abbia segnalato un amico. È sempre presente come me l'ha detto un mio amico, no?
Cioè, sì, quando sì, uno dice come però, ma scusa, ma che male c'è ad andare su WikiFit? Ma perché lui è il feticista del piede, il tuo compagno?
Ma no, assolutamente no, non mettiamolo in mezzo, non c'entra niente. Possiamo parlare di politica?
Sì, adesso parliamo di politica, però la cosa divertente è
anche
che.
Anche Vannacci, però, è su WikiFit, mi hanno detto.
Beh, con
anche
quel girone che l'ha fatto al mare, no? quando c'aveva quella ventaglietta così.
Però chi ha visto da vicino in televisione, dico in televisione, la signora Morani sa benissimo, e magari l'ha vista in qualche trasmissione dove mostrava il piede, sa benissimo che le valutazioni che ci sono su Wikifit non sono del tutto sbagliate. Cioè sembra,
sì, vabbè, Cruciani,
poi...
te però che ogni tanto sei seduto di fianco a me, no?
Sì.
In qualche trasmissione media, se è evidente,
no, fianco
che
mai, a fianco mai, di fronte. Beh, al limite, a fianco mai, perché non sono mai da quella parte là, per fortuna. Cioè, sono,
no,
sempre,
no, siamo fortunatamente distinti e lontani, sì, perché diciamo, ecco,
sì,
e ci tengo a rimarcare la,
no, ma per carità di Dio,
ecco,
e ogni tanto guardo i piedi, sì,
i piedi, ecco,
ma assolutamente sì, ma ci mancherebbe altro,
ma,
io osservo tutto, io osservo tutto, compresi i piedi, e dunque la valutazione che è alta, andate su Wikifit, guardate i piedi della signora Morani, fate Alessia Morani e c'è scritto Wikifit, è una valutazione altissima, lei va in politica, nessuno le ha dato questa valutazione che c'è su Wikifit, bisogna riconoscerlo questo.
Ma nella vita è fondamentale, soprattutto per essere candidati all'europeo.
Assolutamente.
Il
per me,
Wikifit.
Io voterei le persone solo in base a queste cose qua, io personalmente, si figuri. Scusi, le faccio una domanda.
In però questi... scusami, in Europa non le misureranno la bellezza del suo piede, in Europa chiederemo,
esatto,
cosa pensa,
vabbè,
della NATO,
che
in Europa chiederemo, questo
riusciamo
è il tema
a parlare
vero.
Di politica,
ecco,
o continuiamo solo il casseggio?
Ci siamo. Allora, io la prima domanda che voglio farle è un po' zanzaresca, un test zanzaresco che ha molto a che fare con la politica, perché nei giorni scorsi Salvini ha ribadito che tutte le droghe sono uguali, che la droga fa schifo, le hanno portato una piantina di marijuana lì durante una conferenza stampa. Ecco, lei per esempio, vediamo se c'è qualcosa che ci accomuna, perché se no non è che possiamo essere sempre su fronti opposti in televisione. Lei la legalizzerebbe la droga leggera, la marijuana, la renderebbe legale, venduta dallo Stato? Mi dia un'emozione.
No.
Manca, niente, non
dico
niente.
Di no, perché no, io ho una posizione mia personale che non corrisponde magari a molte sensibilità che ci sono nel centro-sinistra, però io non la legalizzerei.
No,
perché...
niente, lei non si è mai fatta una canna in vita sua.
No. Io sono stata relatrice dell'omicidio stradale, che è una roba serissima, dove abbiamo previsto pene molto alte per coloro che si mettono alla guida ubriachi o sotto effetti stupefacenti. Quindi, essendo relatrice di quella legge, consapevole delle responsabilità che si hanno quando ci si mette alla guida in quel modo, io sono contro la legalizzazione anche delle droghe leggere.
No, ho capito, però questo non c'è, il fatto di essere a favore della legalizzazione, la gente si droga lo stesso, la gente si riempie di canne lo stesso, si ammazza di canne.
Però non vorrei che la gente poi sotto effetto degli stupefacenti si metta alla guida,
ma questo male, ma che c'entra col fatto che chi lo vende, se la vende lo Stato, che la vendono gli spacciatori, cioè la vendono comunque, cioè comunque c'è mercato, non c'entra niente con gli incidenti, sono due passaggi che non c'entra, comunque lei ha detto di no. Invece un'altra cosa a cui tengo moltissimo è che in Europa lei magari si troverà ad affrontare, se dovesse essere eletta in Europa, in molti paesi noi siamo circondati da paesi che hanno legalizzato la prostituzione, che hanno legalizzato, che hanno per esempio i bordelli, che io trovo che siano delle cose di grande libertà, delle cose anche di grande civiltà. Lei pensa che la prostituzione vada legalizzata, oppure come fanno tutte quelle di sinistra adesso, dicono no, per carità di Dio, la donna, il corpo della donna? Dica.
Allora, intanto in Italia è reato l'induzione e il favoreggiamento alla prostituzione. Dopodiché, se devo dire, siccome sono una persona che sa come gira il mondo, probabilmente se ci fosse qualcuno che liberamente, non sto parlando del racket delle donne schiave, perché è tutta un'altra faccenda, che si prostituiscono perché costrette organizzazioni criminali, ma per come la penso io, se c'è qualcuna che lo vuole fare in maniera legale, bisognerebbe fare anche dei controlli sanitari, fare una regolamentazione, però
ottimo.
Mi pare che siamo di fronte, diciamo, ad un pezzo proprio piccolissimo.
Ma no, che
di
piccolissimo.
Donne che vorrebbero...
Ma
no,
le tasse le devono pagare o no? Andrebbero pagate? I bordelli, come ci sono in Austria, in Germania, ci sono dei bellissimi bordelli. Lei come giudica quelli
il bordello mi fa
orrore.
Diciamo, era orrore, sì, perché chiudere delle donne
ma
dentro
che chiudere?
Volontari
anche le cooperative.
Il consumo degli uomini mi sembra una cosa
raccapricciante. E gli uomini che vanno a prostitute, come li giudica lei? Gli uomini che vanno a prostitute?
Beh, dai, quello da incredibile.
Io gli uomini con le prostitute sono problemi loro, evidentemente non riescono a trovarsi una donna senza pagarla, e quindi
Parenzo ha sempre detto che sono dei miserabili, questa è la definizione.
Ma sì, gente triste, per me sono tristi.
Ma certo che è gente triste, voglio dire.
Voi non conoscete il mondo. Fermi tutti, poi faccio delle domande finali. Signora Morani, mi sta molto
Alessia
simpatica.
Morani,
combattiamo sempre, combattiamo, sprombattuto sempre, però alla fine mi sta pure simpatica. Fermi tutti.
La Zanzara.
andavo in discoteca da ragazzo a caccia di ragazze.
Quanti pali ha preso?
Guardi, la mia teoria era questa: noi entravamo in discoteca, cominciavamo da una parte, andavamo verso l'altra domandando balli? No, balli? No, balli? No, balli? Sì, trombi? No, balli? No, balli? No, balli? Trombi? No, balli? No, balli? No, balli? Sì, trombi? Sì, a posto, finito.
Quindi questa era la nostra statistica qua. Vabbè, questa era Bandecchi. Anche qui accuse, sessismo, non si può dire trombi, balli, rimorchi. Ragazzi, avete rotto i coglioni.
Ma sono un po'
avete
di cattivo
rotto
gusto,
i
un
coglioni.
Po' di cattivo gusto.
Avete rotto i
cattivo
coglioni,
gusto.
Dovete parlare come mangiate. Un politico può anche parlare come la gente. La parola
molto
trombare
semplice.
Può essere sdoganata tranquillamente.
Cattivo gusto, solo
mamma
cattivo
mia,
gusto
ragazzi.
Si può dire anche cattivo
allora,
gusto.
Allora, voglio
no,
chiedere una cosa
quello,
finale alla signora Alessia Morani, che è questa: se lei dovesse scegliere un uomo per riprodurre il genere umano sulla Terra, ne rimangono due in assoluto. Lei è costretta per forza ad accoppiarsi con questo uomo, perché
no,
altrimenti
perché
il genere umano,
che...
un'ipotesi surreale, un'ipotesi come dire, inesistente, però magari succede. E sono Parenzo e Vannacci. Con chi si riproduce?
No, ma cosa c'entra? Ma che domanda è? Scusi,
ha già vinto David senza neanche pensare.
Insomma, ho capito, cioè, ma Vannacci è più bello di Parenzo, cioè è slanciato, alto,
no,
un paracadutista. Cioè, Parenzo
no,
è oggettivamente
alto,
una cosa
slanciato.
Comunque, Parenzo, una cosa pazzesca.
Ma che razza di domanda?
Tra Cruciani e Parenzo, con chi si riproduce?
Tanto facciamo gli scherzi, no? Io David Parenzo lo stimo come giornalista, a differenza di qualche collega che magari è qui con noi in questa trasmissione. Lo stimo e so che anche è stato oggetto di minacce, di brutte cose, quindi gli ho espresso già la mia solidarietà.
Questo è un altro discorso. Comunque, tra Parenzo e Vannacci, lei sceglie Parenzo.
Ma perché Parenzo fa le cose serie?
Incredibile.
A Cruciani non lo minaccia nessuno. Perché,
ma insomma, anche questo è da vedere. Scusi, se lei dovesse trovarsi su un'isola in solitario, il genere umano è in difficoltà e ci sono due persone, Cruciani e Parenzo, con chi si riproduce?
Ancora questa storia.
Con nessuno, guardate, io non mi riproduco.
Ma una cosa pazzesca. Una cosa pazzesca. Senta, secondo lei ci vuole l'aggravante per gli uomini che ammazzano le donne oppure va bene così?
No, il femminicidio è una cosa molto seria.
Ah, dunque, no, ma l'aggravante ci vuole, cioè dovrebbero avere più anni?
Beh, già, voglio dire, è previsto che un aggravamento per alcune motivazioni, per cui ci sono delle aggravanti.
Ma il fatto stesso che tu ammazzi una donna merita un aggravante?
Sì,
merita un aggravante? Per me no. Cioè, poi, per me no.
Allora... Intanto il femminicidio è un problema in Italia serissimo. Dal 2013 in avanti, da quando abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul e fatto poi il decreto contro il femminicidio, c'è un'attenzione particolare su questo tema, perché è una carneficina.
Una carneficina, non è una carneficina, non è una carneficina.
Tante,
ma anche una, anche una sola persona uccisa è una cosa negativa, ma non è una carneficina. Si ammazzano un sacco di persone.
La cronaca, purtroppo, un giorno sì e l'altro pure.
Non è una carneficina, è un'altra cosa.
Non si possono equiparare, perché le donne vengono uccise in quanto tali.
Certo, non c'è dubbio, ma non è una carneficina, secondo me non è una carneficina.
Ma come no? Una ogni tre giorni.
No, è sbagliata la cifra, non è così.
Ma no, è così.
103,
questo
ma sono molte meno.
Questo è negazionismo.
Io sono, su questa cosa qua sono abbastanza negazionista, lo vado a dire al prefetto
ma
di Padova.
Ma basta chiamare il Viminale, scusa, chiama il tuo amico, il dottor Piantedosi, ti fai dare i dati.
Vanno distinte le persone uccise in quanto donne da omicidi che vengono in casa, che sono uccisi per altri motivi, per litigi o altre cose. Sono altre cose complete. Comunque, vabbè. Cara Morani, ti abbraccio e ti saluto. A presto, arrivederci.
Grazie.
A prestissimo.
Allora, c'è qui una persona che è la salvezza per molti uomini. Lo dico subito, chiaramente l'abbiamo già avuto ospite. Qui ha portato oggi quello che contiene la protesi peniena. Uno dei più grandi impiantologi, direi, del globo terracqueo. Si può dire così, del globo terracqueo. Sicuramente il più grande impiantologo italiano. Fa più di 300 protesi all'anno. È una roba pazzesca. Domani, tra l'altro, sarà protagonista, non dico in quale ospedale, naturalmente, per motivi di privacy, di una operazione incredibile che qua... Il mitologico Antonini, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Tutto bene.
Beh, lei lo sa di essere la salvezza per molte persone.
Lo so.
Ne è consapevole o no?
Io sono un bene dell'umanità.
Beh, adesso non esagero.
Di dire che
dottor
la
Gabriele Antonini,
di molte...
non esageri.
Io
dottor
mi
Gabriele
permetto
Antonini.
Di dire,
non esagero.
Mi permetto di dire che la salvezza di molte persone è l'Europa. Mi permetto di dire
c'entra l'Europa? Qui stiamo parlando di cose un po' più prosaiche. Il Repisello, l'Uccello, come si si drizza o non si drizza.
Ma noi siamo primi anche in Europa, quindi di non c'è molte problema. Persone.
Ma lui infatti anche in Europa primeggia. Noi in che senso siamo primi in Europa?
Siamo primi per protesi peniene. Per
addirittura.
Noi plurale maiestatis.
Noi italiani, dici, in Italia.
Noi Antonini.
Cioè, ah, lei dici. Cioè, perché lei in Europa fa, è quello che fa più protesi peniene.
Ma questo è un piazzista peniene di protesi Europa. Per i peni. Ma è un piazzista di protesi del pene.
Ma è un piazzista, è un medico, un urologo.
È un medico fortemente specializzato in un settore importante della sessualità.
Lei mi sta dicendo che in Italia primeggiamo, abbiamo un record, cioè facciamo...
No, diciamo che la media è quella dei 500 impianti per ogni nazione. Io nel mio sono quello che effettua più impianti a livello nazionale e europeo.
Dunque lei è una specie di mago degli impianti, diciamo la verità. Se uno dice ho bisogno di un impianto perché mi è successa una cosa grave, qui parliamo poi di cose gravi, non è che se uno ha bisogno di un impianto è perché c'è una cosa grave,
perché c'ha un tumore, c'ha avuto
oppure
un tumore alla prostata,
un incidente o qualsiasi altra cosa, diciamo, la maggior parte sono tumori. Ecco, domani che cosa fa lei concretamente?
Domani leviamo un tumore della prostata, che è una delle malattie in questo momento più diffuse.
Parenzo non si è mai fatto mettere il dito in culo?
E glielo mettiamo, quando lo vediamo,
no,
perché stasera non lo vediamo, però glielo mettiamo volentieri, con grande piacere.
La ringrazio, professore.
E togliamo la prostata a un paziente, questa è una cosa seria, perché è affetto da malattia oncologica.
No, ma infatti,
siccome un
ma
paziente,
c'è un'alternativa?
Un paziente
poi
giovane.
Le chiedo questo, c'è un'alternativa a quel tipo di per fare il test, c'è un'alternativa all'uso del dito, diciamo?
No, il dito è un qualcosa che ha una sensibilità maggiore anche di una TAC.
Ho capito.
Ecco,
ma
lei quando mette quanti culi di uomini mette il dito dentro lei in media?
Mediamente una ventina al giorno.
Una ventina al giorno. Sì. Ormai non ne fa più nessuna
è
come metterli dentro, che ne so, cioè,
è come prendere il caffè.
È come prendere il caffè, lei invece
20
mette il dito
per 6 giorni, diciamo per 5 giorni lavorativi fa 100.
Anche sabato e domenica questo lavoro, mica si arrende.
Ma Parenzo, la cosa bella
100 al mese.
La cosa bella è quando il paziente
12,
mi dice no dottore,
4800.
Parenzo,
cioè lei mette il 4800
anche alla stessa ragazzi, persona ogni tanto, per cui un po' meno.
Il paziente mi dice ma mica mi metterà il dito là, e io gli dico guardi che a me non è che mi fa piacere, anzi è da stamattina che sto a fare tutta sta trafila, non è il massimo, però
no,
è fondamentale per fare l'operazione.
Nel senso
che non c'è nessun esame che può valere quanto la sensibilità di quel ditino che a un certo punto tocca la prostatina.
Ci sono tanti esami, però diciamo che l'esplorazione rettale rimane ancora una quelle
tra tanti laser,
procedure.
Cose pazzesche, alla fine quell'esplorazione rettale, bella questa espressione, l'esplorazione rettale.
No, a me non piace per niente.
No, capito, ma una volta fatelo mettere, no? Mio zio era specializzato, ogni volta che lo vedevo, mio zio... Ah, l'anima sua, ogni volta che lo vedete, senti, posso provare a mettere un attimo un dito?
Che
dietro.
Famiglia, ragazzi.
Che famiglia, quello faceva l'urologo, che ti devo dire? Davanti a lui c'è.
Ma una famiglia.
No, mi stava dicendo dell'operazione domani mattina.
Faremo un impianto contestuale di protesi peniena, toglieremo il tumore con il sistema robotico e metteremo a un paziente giovane che già ha del deficit erettile, quindi non funziona bene prima della prostatectomia, metteremo contestualmente la protesi.
Tutto insieme?
Tutto nello stesso
momento.
Ma
perché l'ha voluto lui, naturalmente.
Certo, perché il paziente comunque
non vuole stare, cioè non può non si vuole arrendere all'idea.
Ma 55 anni perché si deve arrendere?
No, per carità, ma lo vuole subito, però, cioè lo vuole contestualmente, non potrebbe concepire l'idea di non essere più abile, questo è il punto, no?
Assolutamente, certo, è come
uno lo potrebbe fare anche dopo.
Ma è come una donna con un tumore al seno che fa, dice "Ah, la protesi poi me la mettete fra 3 anni, adesso rimango col seno senza così vuoto". È lo stesso concetto. Il problema è che siamo limitati noi nel pensiero.
Senta, questa cosa qui che c'è, che sono le due pompette che si mettono dentro?
Questi sono i due cilindri che vanno all'interno dei corpi cavernosi e questa è la famosa pompa.
Ma non sono troppo lunghi sti cilindri?
Questo è un demo, per far capire.
Demo, sì,
ognuno poi ha la misura sua.
Appunto.
Parenzo c'ha quella mini, lei c'ha quella media, io c'ho questa.
Come si permette?
No, scusa, l'ho capito. Io l'acquerello.
Bella questa,
l'acquerello
mi piace.
Però questo qua è la demo, dunque. Sono
io
i due,
le porto via
sono
tutto,
i due,
tutto quello che ha, cioè tutte queste protesi praticamente.
Allora, guardi, guadagna un sacco di soldi il professore qua. Allora, questi qua sono i due, lo faccio vedere anche alla webcam, i due cilindri che vanno dentro l'uccello, poi
assolutamente dentro i corpi cavernosi.
Mi dà mi fai un'impressione pazzesca questi due cilindri. Cioè questi due cilindri vanno dentro. La signora che è qui di fronte a noi, che dopo intervisteremo, magari non lo sa, ma qualche volta ha incontrato nella sua esperienza magari delle persone col cilindro.
Ma ma sicuramente.
Ma no, ma che ne sa lei?
Col frac e col cilindro.
Col frac e col cilindro. Torniamo tra un attimo perché voglio l'incontro tra due persone, tra due mondi. Fermi tutti. Questi due cilindri, lei mi dice, vanno dentro i corpi cavernosi.
Dentro i corpi.
E poi, manca qualche cosa qui, però.
E che quella pallina va dentro la borsa scrotale, tra i due testicoli, completamente invisibile. Il paziente la percepisce, la tocca e azionando il bulbo manda un liquido dentro i cilindri. E il pene va in erezione.
Molto semplice, molto semplice.
Elementare.
È quello che lei farà domani.
Prima la prostatectomia radicale e poi l'impianto della protesi.
Fermi tutti, Gabriele Antonini torna tra pochissimo insieme ad un'altra persona, fermi.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24. La Zanzara.
Dopo varie giornate in un club privé per scambisti, ieri abbiamo fatto il nostro primo trisom, io, mia moglie e questo nostro amico conosciuto in questo club. È stato veramente fantastico. Io non sono cook, ma ho partecipato e ho visto mia moglie scopare con l'altro, ho scopato mia moglie e dopo poi alla fine ognuno è tornato a casa dalla sua famiglia.
Che tranquillità.
E probabilmente la prossima volta ci sarà anche sua moglie. E è così, è la cosa sconvolgente che mia moglie è una maestra d'asilo. Mamma mia, pensa ai genitori, pensa ai genitori.
Allora ragazzi, questo è un racconto che io ho verificato che è vero, che è la normalità, caro Parenzo, la normalità è anche questa, cioè la normalità è anche una coppia in cui una fa la maestra, lui fa un'altra professione e che hanno iniziato un'avventura nel mondo dello scambismo, non c'è niente di strano, si può raccontare, oggi purtroppo vieni identificato come scambista e sembra che sei un mezzo criminale, questo è il punto poi fondamentale, no? Cioè questo è il punto fondamentale. Poi che non mi dici niente che nella tua televisione ieri la Meloni andata a spada a affrontare a petto all'infuori, certo, a petto all'infuori, certo, signor Mentana.
Dal dottor Mentana, certo. Enrico Mentana.
Vabbè,
non c'è
ma
dubbio,
comunque torniamo.
Non c'è dubbio. Io l'ho fatto vedere, ho mostrato pezzi dell'intervista durante la
Nacchettina.
Credo di aver svolto un ottimo servizio rimandando in onda alcuni pezzi.
Te lo dici da solo,
credo.
Te lo dici da solo.
Credo
ma siamo qui con uno dei salvatori
riproponendo al mio pubblico l'intervista magistrale.
Adesso non
esageriamo. Uso termini alla porno, come porno con Meloni. Intervista magistrale sì, fatta, questo è vero, però fatta da Mentana. Vabbè, come ottima è stata l'intervista a seguire di Lilli Gruber a Salvini. Vabbè, per la prima
giù con questo lecchinaggio della 7, ma abbiamo qui parliamo di cose più serie, il modo in cui gli italiani possono salvarsi da tante cose che possono accadere al pene, all'uccello, al cazzo, chiamatelo come volete. Io stesso ho avuto dei problemi non gravi che nel tempo ho saputo risolvere grazie agli urologi. Uno si dice, perché gli urologi in fin dei conti sono degli psicologi, sono delle persone che possono salvarvi la vita psicologica, ma anche la vita, cioè questa è la realtà. Io è vero che vengo dalla famiglia degli urologi, ma non ci guadagno nulla a essere così fissato con l'urologia. Tutti noi abbiamo un uccello e tutte le donne hanno a che fare con uomini che hanno l'uccello, dunque è un bene dell'umanità. Chi si occupa di queste cose qui? Ci dovrebbe essere un urologo per ogni scuola. Io lo propongo da tempo alla Società Italiana di Urologia, un urologo per ogni scuola, perché può essere quello che ti spiega le cose, come fare, come non fare, da un punto di vista proprio tecnico, medico. Mi stava facendo vedere prima il professor Antonini questi cilindri e mi stava dicendo un'altra cosa importantissima, che questa un po' esagerata secondo me questa cosa qua, lui invece è molto convintissimo del fatto che le protesi peniene possono
curare tutti quei pazienti che soffrono di eiaculazione precoce che non risponde a nessun trattamento farmacologico convenzionale.
Cioè tu stai dicendo, scusami Gabriele, diamoci del tu stai dicendo che se uno
ha provato tutto
però soffre di eiaculazione precoce, tu come la definisci l'eiaculazione precoce?
E non risponde ai farmaci.
L'eiaculazione
precoce è codificata come un tempo eiaculatorio molto molto breve,
tipo
5 secondi.
5 secondi.
Un minuto, meno di un minuto.
Cioè, è una cosa che tu non puoi governare,
ci
diciamo.
Posso? Assolutamente no, ci sono delle eiaculazioni su base neurologica. I pazienti addirittura prima di penetrare hanno un'eiaculazione, quindi
come si dice, me ne sono già venuto prima nelle mutande, diciamo. Proprio, me ne sono venuto prima, come
proprio
si dice?
Proprio quello.
E come appena si cura sta cosa? È terribile, è una roba.
E lui dice che in caso in cui non ci siano cure di nessun tipo, no, dal punto di vista
le terapie convenzionali, farmaci, circoncisioni, creme,
la circoncisione è importante pure.
Anche la circoncisione può essere utile per diminuire la sensibilità del
rasi. Esatto.
Molto bene.
La consiglia?
La circoncisione la consiglio assolutamente, perché
lei è circonciso?
Io non sono circonciso.
Cazzo consiglio,
e non la consiglio perché devo trovare uno buono che me la fa.
Capito, lei la consiglia, però dopo c'è il filettino come me.
No, lui dice ottima perché il filettino non ce l'ho più. Garantisce il circoncisione, fatelo dire dal dottore, una assoluta pulizia superiore rispetto a chi invece assolutamente non è cabriolet. Cioè, chi è cabriolet garantisce maggiore pulizia.
È stato dimostrato scientificamente nel mondo che chi è circonciso alla nascita, per motivi etnici, religiosi, ha una possibilità di sviluppare il cancro del glande dello 0%.
Non ci posso credere.
0%.
Eh sì, 0%. 0%.
Cioè, adesso mi ha sconvolto questa cosa qua. Cioè, Parenzo, che è circonciso,
non avrà mai il cancro del glande.
Vabbè, capito, il cancro del glande è anche una cosa.
A meno
molto
che non va con qualcuna che magari gli passa qualcosa, io non lo so.
Ma come si permette? Ma come si permette?
Ma mica il cancro si vede così, però.
Ma mi permetto perché non stai qui, Parenzo, se no non mi permettevo.
Però scusa, io sono felicemente. Siamo arrivati a un'altra cosa. Cioè, l'eiaculazione precoce. Vabbè, ma cosa c'entra? L'eiaculazione precoce può essere curata con. Lei mi sta dicendo, sta facendo però una grande propaganda agli impianti. Sta dicendo chi soffre di eiaculazione precoce e non può guarire.
No, io sono un visionario, io l'ho visto. Ho visto questa cosa, sono un visionario. Nel prossimo futuro questa sarà l'indicazione, una delle indicazioni più importanti a fare un impianto di protesi per il trattamento dell'eiaculazione precoce, non responsiva
a nessun farmaco. Nel corso del tempo a uno può anche capitare l'eiaculazione, cioè magari uno non ne soffriva prima, improvvisamente può soffrire di eiaculazione precoce?
Ma è difficile questo. C'è un'eiaculazione precoce primitiva, cioè che è sempre stata presente, e poi ce n'è una secondaria. Di solito quella secondaria si sviluppa nel tempo perché ci sono dei fenomeni ansiogeni, stress, prostatiti, tutta una serie di condizioni che poi possono essere curate. Ma chi ha una eiaculazione precoce su base neurologica che non risponde a nessun trattamento è un paziente, è una persona che non affronta più un rapporto sessuale con una donna perché scappa.
Ma non c'è dubbio, scusi un attimo, e dunque questa roba qui mettendo l'impianto chiaramente si elimina il problema, perché
allora allunga, prende più confidenza, più fiducia, allunga i tempi eiaculatori, ma a me non interessa che il paziente eiaculi prima o dopo, e la cosa importante è che il paziente possa avere l'erezione per tutto il tempo che necessita.
Ma qui, quando diciamo l'eiaculazione in questo caso uno viene quando vuole con la... non viene più?
No, come non viene più? Viene normale, tutto fisiologico.
Cioè, con l'impianto è tutto normale.
Una donna con il seno a 18 anni allatta? Se c'ha un figlio?
Sì.
Ecco, uguale, la
stessa cosa. Ho capito,
cosa.
Ma qui non è che uno viene, cioè eiacula.
Certo che eiacula. Si è tolto la prostata per un tumore, non esce lo sperma, però c'è l'orgasmo.
C'è l'orgasmo.
Assolutamente
sì. E i tempi sono dilatati.
I tempi sono soggettivi, dipende poi dal
però
rapporto.
Però se uno soffriva di eiaculazione precoce, evidentemente
Sicuramente prende più confidenza, prende più sicurezza.
Che dobbiamo fare? Musica. Allora, abbiamo qui una signora che si chiama Natasha Cool o Kulx, scusi.
Cool, yes.
Come Kulx?
Cool.
Natasha Cool, che ha 52 anni. Ora, la cosa che mi sorprende, lei è molto rifatta, signora Cool, no, non sbaglio. Labbra, seno, tutto, si è rifatta tutto, ma non c'è niente di male, noi siamo a favore delle protesi peniene, siamo pure a favore delle protesi.
Ma io non ho nessun problema a metterlo, non ho mai avuto.
Lei si è rifatta abbastanza, no?
Sì, giusto? Perché anch'io in questo caso, toccando questo tasto del tumore, sono 2 anni fa, quindi.
Benissimo. Scusi, lei però è alto 1,60 m. Dunque molto è minuta, diciamo, no? Abbastanza minuta.
Sì.
Perché a 52 anni si è messa in testa? Lavora ancora nel mondo delle cam, nel mondo di OnlyFans, eccetera. Per quale motivo a 52 anni? Uno di solito non trova delle persone di 52 anni, che noi ospitiamo spesso qui ragazzine, ragazze di 18,
mamma mia,
20,
che disperazione, sì, che spaccato di mondo terribile.
In realtà per il mio tipo di lavoro e noi sulle nostre piattaforme c'è da quella di 20 anni a quella di è più grande anche di me, dipende uno a anche il passato che ha avuto. Io ho iniziato questo lavoro per problemi economici qualche anno fa, purtroppo nella mia vita, dopo un divorzio, mi sono trovata senza lavoro, in qualche modo mi sono dovuta reinventare.
Certo.
Quindi ero un istruttore di fitness, modella, da lì è stato un po'...
Mi dispiace tanto.
Davvero, le
dispiace? Lui è dispiaciuto.
Comunque... Sono...
Non è un lavoro
per lei,
adesso,
perché capisco che è una storia tristissima,
assolutamente
la sua,
tristissima. Ma poi
lui la considera una tristezza questa sua evoluzione,
anche
cioè.
Lei,
allora,
anche lei.
Dipende dai punti di vista.
Ma lei, se potesse, poi cambierebbe mestiere?
No,
non
ma
cambierebbe,
certo,
in questo momento,
certo,
no.
Lei,
sì,
lei ha trasformato casa sua in una specie di Grande Fratello,
sì,
in cui succedono tutte cose e lei...
No, un attimo, non succede nulla. Grande Fratello vede solo me. Sì. Io sono online 24 ore, sì, fare il mio lavoro è un lusso, perché ovviamente io posso guadagnare anche mentre dormo, dubito che un altro lavoro me lo permette di fare.
Cioè, mentre, perché lei guadagna mentre dorme? Scusa, non ho capito.
Perché
la gente
le mie telecamere sono aperte 24 ore
e perché
su 24?
Uno dovrebbe pagare per vedere mentre lei dorme?
Perché qualcuno davanti alla mia entra nel mio privé mentre sto facendo cam e gli piacciono i miei piedi? Io lavoro molto anche per i miei piedini, eppure non faccio vedere il seno o il mio fondo schiena.
Cioè, c'è gente che si collega e paga mentre lei dorme, per esempio.
Sì,
mentre
molti,
lei dorme, per vedere
mentre dormo, mentre sono a fare la doccia, mentre sto lavorando in cam. Io ho un appartamento.
Ma anche
dove...
mentre va al cesso, per esempio.
No, allora ci sono ovviamente le telecamere sono impostate in una situazione dove comunque tipo il water, per ipotesi, è una cosa off limits, cioè nel senso...
Il water è off limits, però dorme sì. Ora io dico,
la doccia ovviamente è
però
aperta.
Però scusi un attimo, uno perché dovrebbe pagare?
Ovviamente
nel senso che è bello vedere una donna che fa la doccia, è bello vedere quando cucina, è bello cosa fa.
A lei interesserebbe trombare con uno? Lei va a vita privata, sessuale? Sì, ha una vita privata sessuale.
Certo.
Benissimo, lei interesserebbe trombare con uno che ha la protesi oppure non le importerebbe? Se uno che ha la protesi oppure non gliene frega niente, basta che si rizza, diciamo.
Beh, non è nel sicuro. Io non parlo di solito nel mio privato. In
ma no,
caso,
ma in generale non stiamo facendo. No. Cioè, una persona che ha una protesi le disturberebbe, una persona che deve prendere la mano, agire sulla, con la pompetta, spingere. Succede.
Io vedo peni tutti i giorni. Quindi, cioè, non mi fa la differenza. Ne vedo di tutti i colori quando lavoro. Quindi,
mamma
io mi faccio
mia
7-8 ore di cam, quindi ne vedo.
Assolutamente.
Però nel. Io li vedo virtualmente, un conto.
No, ma nel privato uno che spinge la pompetta, le darebbe fastidio? Uno che spinge, scusa, aspetta, spingo la pompetta così posso trovare. Le darebbe fastidio o no?
Beh, magari me lo accenna,
lo deve dire prima.
No, nel senso, sicuramente rimarrei sorpresa. Complimenti
è
per
normale,
questa cosa,
guarda,
ma
è normale,
sarei rimasta
basta,
un
basta
po'.
Basta spingere qui. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.